benvenuti, benvenuti a bordo. Inizia Ruote Quadre, trasmissione di motori di Onde Quadre. Io mi presento, sono Alessio, un saluto a tutti. Di fronte a me c'è Federico, che è il mio tecnico, ma tutte le volte preferisco immaginarlo come il mio navigatore. Ciao Federico, ricambi i saluti. Bene, diciamo come al solito la nostra procedura di partenza è sempre la stessa. Ci mettiamo le cinture, le allacciamo ben strette e partiamo nella nostra prova speciale, che speriamo sia sufficientemente speciale. Hai preferenze? Tu oggi impostiamo sul computer qualche rally. Cosa facciamo? Facciamo un bella rally, facciamo una Corsica, toh. Che bella stretta, tornanti, salite, discese. Bisogna stare attenti ai muretti, quindi sappi che io mi fiderò molto di te e delle tue note, altrimenti ci sfracelliamo da qualche parte su qualche angolo. Bene, incominciamo subito allora abbastanza veloci, col piede pesante come si suol dire, e passiamo allo spazio novità, che è ancora legato, visto che si è concluso da poco, ma è sempre pur sempre attuale, visto che tanti modelli sono stati presentati lì, con il Salone di Ginevra. E sono, forse passerò per fanatico dei SUV, visto che già nella puntata scorsa vi avevo parlato, ma preferisco, apprezzo molto questo genere di vettura, che non lo trovo così tanto bistrattato, qui magari mi farò qualche nemico, però appunto è un segmento che di certo nel mercato mondiale ha moltissime novità e su cui i costruttori pian piano si stanno affacciando via via. E novità importanti al Salone di Ginevra erano di sicuro quelle della Renault, perché esordiva in questo segmento con un SUV di piccole dimensioni denominato Koleos. Si era già visto anche al salone precedente, ovvero al Motor Show di Bologna dell'edizione del 2007, e appunto esordio, debutto per la casa francese in un segmento del tutto nuovo, con un modello che è di dimensioni medie, quindi qui non si parla di SUV particolarmente ingombranti, oltre le 2 tonnellate, come magari sono quelli che invece vengono più criticati dagli ambientalisti e dall'opinione pubblica, se vogliamo. Koleos prodotto in collaborazione con la Samsung, un colosso coreano che produce tra le altre cose anche automobili, e che qui appunto in collaborazione con Renault, basandosi anche sulla meccanica Nissan, fa sì che venga appunto realizzata questa piccola SUV. Una intorno ai 4,30 m, dimensioni quindi da station wagon più che da grande fuoristrada, e linea ricercata ma non, diciamo, senza particolari guizzi, che andrà a vedersela sicuramente con, per esempio, la Ford Kuga nel suo stesso segmento, di certo una linea invece qui un po' più accattivante, un po' più cattiva, dove ostenta forse leggermente in maniera più evidente, insomma, i tratti da fuoristradista, pur se comunque la base è pur sempre quella di una monovolume, perché si basa sulla meccanica della Ford C-Max. 2 motorizzazioni previste per Ford Kuga, un 2000 a gasolio e un 1600 a benzina. Sappiamo già che in Italia sarà sicuramente la versione 2000 a gasolio la preferita, e attualmente sono anche disponibili 2 allestimenti con trazione integrale o trazione sulle sole ruote anteriori, che insomma è un po' per il super volere e non potere, a mio modo di vedere, però sono opinioni. Saliamo di segmento e ancora, anzi, nella fascia alta dello stesso segmento, perché volendo è quasi una cugina della Ford Kuga. Si tratta della Volvo XC60, che però ha una meccanica, in realtà, pur essendo stata progettata in periodo in cui Land Rover era ancora nella... nell'orbita Ford, quindi sfruttando le sinergie con Land Rover, sfrutta quindi una piattaforma derivata dal Freelander e ne sfrutta anche tutta la tecnologia 4x4, quindi in realtà si pone un gradino sopra rispetto alla Ford Kuga. E propone quindi nella fascia alta, insomma, un certo prestigio, un prestigio maggiore, e anche delle capacità maggiori di sbrigarsela nel fuoristrada e nei percorsi stradali. Se la vedranno tutte e tre queste con la Mercedes GLK, debutto assoluto questa volta della Mercedes in un segmento che ormai è preda, diciamo, di BMW, visto che la fascia premium di questi modelli appunto è appannaggio della BMW X3, che invece a questo punto dovrà vedersela in fuoristrada e sulle strade con la Mercedes GLK. Linea squadrata, allestimenti comunque molto ricchi, ambiente interno similare, ispirato comunque per richiamare il comfort automobilistico dalla classe C station wagon, magari nello specifico, comunque si tratta pur sempre della loro medio piccola di famiglia. E invece in esterni presenta forme decisamente squadrate, non rudi, perché il termine forse non si sposa con questo, col marchio Mercedes, però non siamo ai livelli della classe G, però la sigla GLK volendo vuole anche essere un richiamo appunto alla questa filosofia molto dura. Due allestimenti esterni, allestimento stradale e allestimento fuoristradistico. Diverse caratteristiche le differenziano, come per esempio la zona anteriore e posteriore, che presenta angoli di attacco diversi per la versione fuoristradistica. Quindi insomma abbiamo concluso la parte SUV e adesso andiamo a goderci qualcosa di molto più tranquillo. Non si parla di me, però comunque meravigliosa creatura.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me. Voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole. Amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso. Muoio d'amore meraviglioso.
Grazie Gianna, grazie dei complimenti, non dovevi disturbarti, ma questo è insomma un discorso fra me e lei, insomma non è il caso di parlarne fra tutti. Ho usato questo pezzo per sfruttare questo link fantastico, veramente studiato a tavolino per mesi con Federico qua davanti, per iniziare a introdurre un brano, insomma anzi un modello che è legato a questo brano, vale a dire la Fiat Bravo. Non si può mai dire niente. Grazie, bravissimo, sì, siamo tutti bravissimi. E dicevo, bravo, Fiat Bravo, che però debutta anche su altri mercati europei, appunto, il mercato europeo, bravo, ma per problemi di diritti e di non pagare royalties non dovute, su alcuni mercati, come per esempio quello dell'Oceania, è conosciuta anche col vecchio nome, insomma, di Fiat Ritmo. Bene, abbiamo... Bene, meno male che la Fiat ha esaurito i nomi, non ce ne sono altre, sennò qua nel jukebox avremmo dovuto scavare per qualche ora a cercare tutti i vari sinonimi e possibili legami con musiche varie. Fiat Bravo, torniamo seri se riusciamo e se ne siamo in grado. Fiat Bravo ormai un anno dal suo debutto è trascorso, visto che è stata presentata nel febbraio del 2006, anzi ormai febbraio 2007, chiedo scusa, e è passato ormai un anno, siamo comunque nel 2008, adesso non è che abbiamo registrato questa puntata 2 anni fa, e Fiat Bravo che è andato a occupare un segmento assolutamente strategico per quanto riguarda il mercato, se non interno, italiano, ma soprattutto europeo, che è quello delle vetture medie, dove regina indiscussa e da sempre, ormai sono anni e anni, e la Golf, e dove comunque per esempio in Europa anche Focus e Astra sono concorrenti veramente agguerrite. La Fiat è andata a rimpiazzare un modello di sicuro che non ha avuto un successo, se non sperato, comunque un successo conclamato, visto che la Fiat Stilo che rimpiazzava la Bravo appunto era una macchina un po' controversa, se non altro nata in un periodo controverso per la Fiat, per cui a mio parere non ha goduto anche dell'appoggio dovuto dal marchio, quindi c'era una mancanza di fiducia interna e comunque il modello andava prodotto, andava venduto, progettato, e questo non è stato sufficientemente appoggiato, tant'è che dovendola sostituire con un modello nuovo, prima di tutto si è andati a recuperare un marchio, un nome che era ormai un marchio in questo segmento per la Fiat, perché il nome Bravo ricordava gli anni 90, la fine degli anni 90, è stata presentata nel 95 la vecchia Bravo, e soprattutto si legava quindi a un nome di successo che per la Fiat aveva rappresentato comunque un discreto successo di pubblico, tanto che la Bravo, soprattutto nella versione tre porte, tanto che una volta si differenziava in Bravo e Brava, ma diciamo in assoluto la Bravo era il modello di punta, modello d'immagine, è stata appunto si è voluto far rivivere se non altro lo spirito, citandone poi nella linea di questa versione 2007, citandone nella zona della coda, diciamo il taglio dell'1.8 e i fanali con la forma circolare, che non sono magari per i più, insomma, una piccola polemica, non sono una copiatura dei fari della Golf, ma la Golf, volendo anche preso da altre, la Volkswagen nella progettazione della Golf, ha pescato anche il faro tondo, che in realtà non appartiene a nessuno come elemento di design, però il richiamo, diciamo, era già esistente su vetture Fiat qualche anno prima. Fiat Stilo, che quindi è stata sostituita e ha rappresentato un po' una fase oscura, se vogliamo, in questo segmento, stilo tre porte, cinque porte, linee differenti, quindi problemi anche stilistici oltre che economici legati alla gestione di due linee diverse per due modelli diversi, che sono state invece cancellate, realizzando, ahimè, visti i risultati positivi della linea della Bravo 2, peccato non siano stati sostituiti con una versione tre porte, anche attualmente appunto si è scelto solamente la variante cinque porte, più auto da famiglia, poi magari allestita con caratterizzazioni sportive quali appunto allestimento definito sport, ma insomma si è fatta una scelta conservativa su cui poi magari si è ragionato per cercare di aumentare la qualità, anche quella percepita. Infatti diciamo il progetto 198, che è quello che ha generato il codice di progetto, che è quello che ha generato la Bravo qua, che noi qua vediamo, appunto nelle parole tra l'altro di Frank Stephenson, che all'epoca era appunto il capo del designer della Fiat, che ha seguito il progetto, sosteneva appunto in fase di presentazione della macchina: ho sempre pensato che sarebbe stato necessario lasciarla qualche minuto in più in forno per sciogliere e ammorbidire un po' gli spigoli, riferendosi alla Stilo, e quindi partendo da questo punto di vista le forme spigolose mal armonizzate, scusate l'impappinamento, sono state invece rese più umanizzate, più simpatiche, se volete, con dei tratti sorridenti, quali è il muso della Fiat Bravo, ispirandosi anche però a una tradizione presente in Italia, tradizione diciamo di auto sportive, perché comunque era quello il richiamo che si voleva creare, un'immagine anche vincente che andasse a cancellare, per fortuna qualcuno dirà, quella che era invece l'immagine un po' troppo pacifica, tranquilla della Stilo. Quindi i riferimenti sono ai fanali, sono visibilissimi nei fanali per esempio della Bravo, e che richiamano quelli della Maserati 3002, ma si è andati anche a scavare più nel profondo, diciamo, nella storia della Fiat, per cercare tratti e stilemi che fossero comunque più caratterizzanti, che andassero quindi a richiamare un futuro che prima o poi arriva, ed è arrivato per fortuna, perché rappresenta proprio il nuovo che avanza, e speriamo che sia di buon auspicio.
Can make eat together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet?
Voglio dirigere i miei strali su un vecchio e familiare nemico. L'automobile.
Spazio Cannonball per introdurre, come sempre, come avrete già notato nella puntata scorsa, lo spazio della prova, che, come invece avrete notato questa volta, non si tratta più della 500, ma della Fiat Bravo, di cui ho fatto una brevissima introduzione nello spazio precedente. Come modelli scelti, in questo caso vengono proposti i due top di gamma, possiamo così definire, il top di gamma dei motori benzina, rappresentato dal 1.4 T-Jet, come lo chiamano in Fiat, ovvero 1.4 turbo a benzina, versus il 1.9 JTD, quindi Common Rail Turbo Diesel, sempre da 150 cavalli, quindi due modi, possiamo così dire, di interpretare i 150 cavalli e la filosofia sportiva per il modello appunto più caratterizzato in questa direzione della gamma. Velocemente, ancora una cosa che tenevo a dire in precedente rispetto all'intervento precedente è che bisogna tener conto di un fatto singolare, in questo caso per la Fiat, ovvero la gestazione del progetto della Bravo, che è durato all'incirca 18 mesi, un periodo veramente, veramente corto, veramente concitato probabilmente anche, ma significativo per la produzione di un modello, visto che solitamente ne vengono richiesti di mesi almeno 6 in più, ma se non addirittura anche 12 in più. La gestazione in generale dura quello, la chiamo gestazione, visto che, insomma, voglio bene le auto, le umanizzo un pochettino, ma comunque si chiama progettazione, l'iter progettuale, diciamo meglio. Torniamo invece, quindi, motivo di questa gestazione breve, però di merito della Fiat in questo caso, è proprio il riuscito progetto, nonostante un periodo così breve, che ha portato appunto a compiere notevoli passi avanti, ma anche perché in questo caso l'intento della casa era proprio volerli compiere a tutti i costi, quindi sono stati compiuti di certo degli sforzi in ogni direzione, ne sono certo. Passiamo quindi adesso a visionare, diciamo, gli aspetti più tecnici, diciamo, più vicini a quella che è la prova. Partiamo come sempre dall'esterno, con la linea della Fiat, della Bravo, in cui sono, diciamo, visibili pochi voli pindarici probabilmente, non c'è nessun particolare che faccia, diciamo, voltare la testa quando la si vede passare, ma al tempo stesso è comunque una linea, per così dire, concreta, che si concede qualche piccolo particolare, qualche dettaglio, qualche particolare che fa sì che comunque sia piacevole, pur rimanendo, diciamo, in un ambito di sobrietà. Non si è voluto strafare, ma il detto potrebbe quasi essere stato un po' alla piemontese, esagerumane, come si dice da queste parti. Come dicevo, appunto, il muso è di sicuro molto espressivo, perché presenta questi tratti da Maserati, se vogliamo. Ci tengono molto in Fiat a che lo si dica, io gli do soddisfazione, però effettivamente è vero, la 3002 GT viene citata in architettura, la citazione è consentita, non vedo perché non farlo anche fra le automobili, poi se sono dello stesso marchio ancora meglio. Fiancate lineari, lisce, verso che scorrono veloci salvo una nervatura che collega muso e coda ai fanali posteriori, dove c'è un'altra citazione, questa volta come dicevo prima, la vecchia Bravo, nel proiettore posteriore e nella sua forma circolare. Scendendo verso il basso, forse nel paraurti c'è qualche elemento di minore originalità, se vogliamo dire, che è proprio data da una forma tondeggiante che per qualcuno, se volesse cogliere la mia espressione in questo momento, forse è un po' spagnoleggiante, un po' leonino. Guardatela bene, forse lo troverete qualche dettaglio, un po' scoprite le differenze come la settimana in mistica. Saliamo a bordo, gli interni sono l'altro passo avanti in cui si è lavorato molto per dare un'immagine sportiveggiante e al tempo stesso comunque di cura e di modernità. I materiali è probabile che non siano al top, forse sullo stilo precedente qualche particolare era persino superiore, si era investito qualche soldo in più. Qua forse i soldi in più si è preferito investirli in una forma che rendesse quindi la percezione interna di maggior pregio, di maggior classe, sacrificando qualche pezzo qua e là, sacrificando qualche euro laddove non si va a vedere, dove non si vede, non si tocca, la qualità scende. Piccola, visto che le conosco bene la Bravo, mi permetto di dire che per gli amanti della polvere e della pulizia è probabile che qualche delusione ci sia sulla console realizzata in materiale lucido o su alcuni particolari, insomma si vedrà, però tutto ha un limite, gli si perdona anche questo dal momento che il lavoro fatto è stato comunque di ottima qualità. Ancora superfici, forse le superfici dei pannelli dimostrano dei pannelli laterali delle porte meriterebbero qualche cura in più, ma questi sono magari giudizi personali, perché ci sono un sacco di dettagli comunque accattivanti, come per esempio i LED colorati, che nella versione ovviamente presenti solo sulla versione sport, che vanno a dare comunque un'immagine di, diciamolo pure, un po' Audi, un po' Volkswagen, che forse chi compra una Fiat tutto sommato non disprezza e comunque apprezzerebbe riscontrare, insomma, con piacere, diciamo, non c'è problema. Adesso ascoltiamo un pezzo molto simpatico, sono Teddy Thompson e Rufus Wainwright, King of the Road. Atmosfera così molto tranquilla, molto rilassata da autostrada americana, me l'immagino un po' coi camionisti, ritorniamo invece sulle nostre strade e in questo caso negli interni, a sederci nell'interno della Bravo. Parlavamo degli interni e adesso un occhio di riguardo va anche, soprattutto un riconoscimento anche in questo caso, come avevo fatto con la 500, secondo me va dato all'assemblaggio, alle parti, delle parti plastiche, delle carrozzerie che sono state sicuramente curate maggiormente, riducendo luci e facendo accoppiamenti quindi molto più precisi, che danno poi al cliente finale, anche se magari non tutti noteranno questi particolari, solo forse i più attenti, però è certo che se la macchina è fatta male lo notano molti di più, quindi banalmente. Quindi dicevamo assemblaggi buoni, silenzio a bordo notevole, altri passi avanti insonorizzazione sono stati per fortuna compiuti, qui non si è risparmiato nessun euro, la vettura è molto silenziosa, sulla turbo diesel si sente poco la turbina, qui dovranno per forza mettersi il cuore in pace gli smanettoni, gli appassionati magari come me, idem sulla turbo benzina, però sappiamo sempre che abbassando il finestrino qualcosina sentiamo, scordiamoci insomma le sensazioni da punto GT, ma non è di certo questo l'indole, non è certa questa l'indole di chi compra un appunto GT o una Bravo Sport, e quindi alla Fiat non hanno tenuto conto di questo particolare. Altro appunto va in realtà secondo me sul materiale e sulla pelle, se la prendete come optional presente sulla versione Sport, non aspettatevi una pelle Connolly o una pelle, ahimè, anche solo da Mini. Qui la pelle e la qualità è leggermente peggiore, purtroppo non si può avere tutto forse dalla vita, ma appunto per invece chi sa e chi dovrebbe, diciamo, dovrebbe provvedere, le pelli dell'Alfa Romeo, della 147, sua concorrente, cugina concorrente nello stesso segmento, sono ahimè superiori, quindi qua il passo forse è stato fatto più indietro che in avanti, ma non molto da dire. Accessori che vi consiglio di prendere sulla Sport sono sicuramente il cruise control se fate un po' di autostrada, i cerchi da 18 se volete veramente dare un'idea di macchina cattiva e aggressiva, che danno anche una buona risposta in realtà nella guida su strada, e poi direi il clima automatico, perché insomma quelle tre manopole che si vedono su una vettura del genere, spendendo la cifra che si spende, secondo me meritano ancora di essere rimosse, meriterebbe che la Fiat lo mettesse di serie, ma meritano in caso contrario che lo si sostituisca con un clima automatico. Parliamo del cuore, il cuore pulsante di entrambi i motori eroga 150 cavalli, ma in maniera del tutto differente, perché ovviamente uno è diesel, quindi votato alla coppia e alla coppia a basso numero di giri, ma qua in realtà mi contraddico, perché anche questa volta il 1.4 turbo in realtà vuole essere una concorrenza notevole per il diesel, erogando quindi una coppia maggiore in valore assoluto, ma da un punto di vista invece della spinta fa sì che sia assolutamente efficace e che spinga molto, scusate la ripetizione del termine. E infatti dicevamo appunto sono 305 Nm per la 1.9 GTD e sono invece 230 col tasto sport premuto, che dà ancora quella piccola spintarella, quel calcettino volendo nella schiena in più, sono 230 contro 210, però comunque valori di tutto rispetto dal momento che la versione a benzina si porta dietro comunque un centinaio abbondante di chili che, fidatevi, avendole provate sull'anteriore si sente la mancanza, e questo è infatti uno dei motivi per cui la versione a benzina mi ha piacevolmente stupito, perché va veramente forte, magari ha qualche problema in più di trazione proprio per il fatto che ha qualche chilo in meno, ma lo si nota solo nei casi in cui l'asfalto sia magari viscido, nei casi in cui non ci sia particolare aderenza, ma insomma l'elettronica, vedi ASR, taglia di sicuro al momento opportuno e quindi sopperisce. Questa volta appunto, pur essendo io un dieselista abbastanza convinto, ma forse un dieselista più per esigenza che per scelta in certi casi, mi sento veramente di dire che la versione a benzina può essere un'ottima alternativa, e un'alternativa che però in realtà ribalta la situazione, nel senso che questa volta non è un'alternativa fatta come ripiego, così è veramente un'auto valida e da soddisfazione. Ancora da aggiungere appunto che la differenza tra la versione benzina e diesel, la versione T-Jet ha il tasto sport sulla plancia, che fa sì che appunto, come vi dicevo prima, cambino regolazioni e risposta di sterzo più diretto e di acceleratore, che diventa anch'esso più reattivo, che invece la diesel non possiede. Purtroppo nella stessa posizione c'è il tasto City, che alleggerisce lo sterzo, cosa che appunto non dovrebbe avvenire. Altra chicca, non dovrebbe avvenire per chi predilige ovviamente la guida sportiva, altra chicca è di sicuro il display sulla plancia, che nella versione T-Jet indica l'avanzamento della turbina, quindi l'erogazione della turbina è vista sotto gli occhi del guidatore, e forse ogni giorno diventa migliore guardando un po' quella lancetta, quelle barrettine che vanno.
can't let her go. Oh no, each kiss gets sweeter. I just can't leave her, no. I'll write a song. I've thought about it for far too long, but I've never had someone to sing about until I met her. Now each day gets better. Nobody knows, nobody sees, nobody else understands me like she. Now that I know true love means, I just hope she stays with me. And where do we go? Who knows? But each day gets better. I just can't let her go. Oh no, each kiss gets sweeter. I just can't leave her, no. She wants to breathe. She wants to be where the grass is green. She wants to know how love's supposed to be. She wants it better. I want you to let her know. She belongs right here with me. She's heard it all, but I make her see. I make her fall, make her believe. I promise her that I'll never leave. And where do we go? Who knows? But each day gets better. I just can't let her go. Oh no, each kiss gets sweeter. I just can't leave her, no. Sweeter, I just can't leave her, no. I just had to write a song about her. Tell her I don't want to live without her. Tell her I would build my world around her. Deeper and deeper, sweeter and sweeter. I'll never leave her alone. Where do we go? Who knows?
Ringraziamo John Legend con Each Day Gets Better, ma in questo momento forse ogni giorno non diventa migliore perché siamo arrivati ad affrontare il tema consumi, tra quindi il confronto dei consumi tra la versione a gasolio e quella a benzina. È un tema molto, molto sentito in questo periodo, dal momento che appunto i due carburanti sono praticamente equivalenti come prezzo alla pompa, quindi chi le sceglie, chi compra queste auto deve farsi altro che due conti, bisogna farsene probabilmente anche quattro per cercare di capire quali possa essere delle due la più conveniente. Ovviamente il diesel presenta dei vantaggi oggettivi proprio derivanti dal suo stesso propulsore, quindi possiamo dire che non ho misurato con strumenti precisi, però controllando semplicemente dall'indicatore del consumo istantaneo indubbiamente salta subito all'occhio, insomma, il fatto che sia più parca nei consumi, tanto che appunto le percorrenze medie, soprattutto se si viaggia ad andatura media, scusate il bisticcio di parole, quindi ad andatura da statale 90 intorno ai 90 all'ora, diventano veramente lunghissime, il motore consuma veramente poco. Di contro la versione a benzina però è presente prima di tutto un prezzo decisamente inferiore, quindi come ben sapete l'ammortamento tra questi due fattori, prezzo e consumo, bisogna veramente calcolarselo, fa sì che sia una macchina che se si percorrono pochi chilometri, intendo dire 10-15 mila all'anno, è probabile che faccia sì che la scelta vada a ricadere immediatamente sulla versione a benzina, potendo permettersi anche qua se si viaggia regolari, magari col tasto sport non inserito, qualche piccola soddisfazione, insomma, ce la si può togliere. Serbatoio dei 58 litri, quindi comunque la percorrenza e l'autonomia non è del tutto limitata. chiaramente, come dicevo, appunto, la versione diesel è quella che, se si decide di fare parecchia strada, è quella che viene gioco forza e da scegliere. Apprezzamento, quindi, come ripeto, è il consiglio che vi do se mai un giorno vorrete provare queste due vetture, è proprio quello di guidare, secondo me, prima la versione a gasolio, per farvi un'idea di cosa voglia dire l'erogazione della coppia, se non ce l'avete già, se non avete già altre esperienze. Dopodiché, salendo sulla versione sport a benzina, comprenderete l'enorme passo avanti che è stato compiuto dai motori turbocompressi a benzina, soprattutto, che erano stati un po' abbandonati negli ultimi anni dalle case per concentrare tutta la loro attenzione sul motore a gasolio, che, diciamo la verità, era anche un po' il mercato ad imporre come acquisto. Quindi, per fortuna, si è lavorato tenendo conto anche del fatto che è un 150 cavalli, ma 150 cavalli che provengono da semplicemente un 1.400. Per trovare queste cifre bisogna tornare agli anni 90, molto probabilmente, quando i motori turbo erano ancora in una fase di ascesa, in una fase in cui il loro sviluppo li aveva portati a non avere, anche avere la fortuna di non avere limitazioni dal punto di vista ambientale. Teniamo conto, infatti, che adesso le norme Euro 5, visto che ormai il motore a benzina è un Euro 5 ready, ma in realtà è quello della versione a gasolio del 1006, però comunque è un Euro 4 che sarà poi convertito in un Euro 5, quindi presenta indubbie limitazioni. Quindi, a maggior ragione, va la soddisfazione per aver trovato di nuovo un motore che spinge pur sempre su 1.000-1.300 kg di vettura, quindi insomma i chili che si porta presso sono parecchi. In conclusione, quindi, potremmo dire che con un'immagine di auto, o se mi si passa il termine, da papà, da padre di famiglia, dal momento che ci sono cinque porte, le dimensioni, la forma tondeggiante magari non indurrebbe a pensare, fa sì che invece, dati alla mano, questa volta non miei, ma presi dalle riviste, quindi dalle riviste come auto, insomma, che la prendiamo abbastanza come attendibile, dimostrano che invece con la rigidezza telaistica che si è ottenuta si riesce tranquillamente a dar la paga, soprattutto nei percorsi tortuosi, alla, udite udite, 147, che può essere quasi, sembra quasi un sacrilegio, ma è una macchina che ancora adesso, a distanza di ormai 8 anni, ma possiamo dire anche 10 e passa da quando è stata progettata, è ancora un punto di riferimento nella categoria. Quindi, che la Bravo, diciamo, dalla sua apparenza molto tranquilla, riesca a tenere testa e a tenere anche dietro la 147, secondo me è un fatto di indubbio apprezzamento, e che magari forse anche molti non si sarebbero aspettati. Io stesso, devo dire la verità, non ero convinto, poi ho toccato con mano, come ogni San Tommaso ci ho messo il naso, e effettivamente ho apprezzato. Altra cosa da dire è che, purtroppo, una pecca, come accennavo forse in precedenza, è l'assenza della versione a tre porte, che purtroppo per scelta della Fiat non è stata neanche presa in considerazione. Quindi l'unica speranza che possiamo ancora avere, magari in futuro, è di vedere appunto magari che la Bravo passi in zona Abarth e venga leggermente tunizzata, insomma resa più allegra. E quindi sento le solite sirene, che queste non sono le sirene di Ulisse, ma sono ben più pericolose, forse, se vogliamo. Quindi mi sa che ci tocca, come al solito e come sempre, slacciarci le cinture, favorire i documenti e sperare di trovarvi, se non al commissariato, da parte mia e da parte di Federico, sperare di salutarvi e vedervi nella prossima puntata. Soprattutto ascoltateci. Ciao a tutti.